spero di non tediarvi troppo, ma avevo bisogno di mettere qualche numero, qualche dato statistico per cercare di farvi capire un po' qual è il problema, anche perché tanto poi per quanto riguarda le attività specifiche sul come si fanno o dove si fanno, penso che già in parte avete parlato con i colleghi a tavola, ma sicuramente poi ci sarà ulteriore modo di approfondirlo. Mi interessava invece fare un po' il punto della situazione. Non abbiamo dei dati molto recenti, diciamo degli ultimi mesi, perché normalmente i centri nazionali sangue e trapianti fanno i report intorno ad aprile dell'anno precedente, quindi vi parlerò ovviamente dei dati del 2023 rapportati a quelli del 2022. Fondamentalmente questi sono dei dati che vengono estrapolati dal Centro Nazionale Sangue, tutti quanti li possono vedere sul sito. E alla fine dell'anno viene fatto un report tra le sacche prodotte e le sacche trasfuse. Questo ovviamente tratta solo ed esclusivamente la donazione di sangue e nello specifico delle emazie concentrate, quindi solo ed esclusivamente sangue. Perché un rapporto tra prodotto e consumato? Fondamentalmente perché la nostra regione, nello specifico, come potete vedere, non è autosufficiente, non lo è stata nel 2022 e non lo è neanche nel 2023, probabilmente non lo saremo neanche nel 2024, perché sono anni che noi ci portiamo circa 20.000 sacche di differenza tra quello che ci serve e quello che riusciamo a produrre. In questi ultimi anni siamo un pochino scesi, ci scostiamo però di poco, perché passiamo dalle 12.000 alle 15.000 sempre sacche di differenza, e questo è ovviamente un grosso punto a nostro sfavore. Abbiamo un punto a vantaggio, che è quello del che la nostra regione, la nostra nazione, scusatemi, in realtà è autosufficiente, fortunatamente. Questo che cosa comporta? Comporta che ci sia un passaggio di sangue dalle regioni più virtuose a quelle che hanno carenza. Il problema è se questo passaggio non ci può essere. Immaginatevi quello che è successo all'Aquila quando c'è stato il terremoto: è crollato l'ospedale e con esso anche la banca del sangue, quindi abbiamo perso delle sacche di sangue. O immaginatevi anche con il discorso del Covid, dove si sono abbassate le entrate in ospedale giustamente per la donazione del sangue. Da questo punto di vista devo dire che la nostra regione è stata brava. Croce Rossa, scusatemi se elogio il lavoro che hanno fatto i colleghi, ma è stata brava, ma semplicemente perché avevamo dal nostro lato il vantaggio di avere delle autoemoteche, quindi avevamo la possibilità di arginare l'emergenza facendo donare direttamente in piazza, direttamente su strada, e quindi ovviamente questo ha permesso ai cittadini, con un po' più di serenità, di uscire per andare a fare comunque un atto di bene. Fin qui sono numeri, sicuramente abbiamo delle difficoltà per cui c'è bisogno di trovare dei nuovi donatori, soprattutto perché poi ovviamente non possiamo donare all'infinito e quindi dobbiamo anche un po' avere un ricambio generazionale con i donatori stessi, ma è un problema diciamo fino ad oggi meramente economico, soltanto per far passare le sacche da una regione all'altra, quindi per avere un sistema di compensazione da parte del sistema sanitario nazionale. Il problema invece è molto più grave se parliamo di plasma. Anche questa è una tabella che tratta la differenza tra 2022 e 2023 su tutto quanto l'anno, anche questa è stata tratta dal sito del Centro Nazionale Sangue. La differenza è un pochino sui numeri, perché i valori non sono su sacca di plasma ma sono su chilogrammi. Questo perché fondamentalmente è l'unità di misura con cui si tratta questo settore particolare della donazione del sangue. Anche in questo caso non siamo autosufficienti, ma in questo caso non lo siamo proprio in tutta la nazione. per arrivare all'autosufficienza si ha una stima di 18 kg ogni 1000 abitanti. Questi sono i dati del 2022 e del 2023. Il Lazio, come vedete, aveva circa 47.000, meno di 50.000 kg. Ma io vi ho messo anche le statistiche dell'Istat sul stesso anno. Questo era il quantitativo di cui avremmo avuto bisogno nel Lazio e su tutta Italia. Come vedete, è nettamente inferiore. Qui il problema diventa anche economico, per adesso speriamo che rimanga tale, ma non solo. Perché? Perché fondamentalmente con il plasma, oltre che le trasfusioni, ci si fanno tutti i prodotti plasma derivati, tutti quei farmaci che derivano dal plasma, che l'industria farmaceutica lavora per conto dello Stato e rimanda in produzione poi negli ospedali. Parlo di albumina, immunoglobuline. Il plasma si acquista, fondamentalmente si acquista dall'estero, perché noi per riuscire a garantire l'autosufficienza l'unica cosa che possiamo fare è comprarlo, e si compra a peso d'oro, viene proprio messo sulle banche con dei valori anche su richiesta, proprio su un mercato economico. E il problema anche qui è che finché c'è diventa soltanto un problema economico. Nel momento in cui non c'è, per X motivi, vi faccio l'esempio del Covid, le richieste di immunoglobuline sono aumentate, ma sono aumentate ovviamente non solo in Italia ma su tutto il mondo. Quindi se gli Stati Uniti, dove noi acquistiamo un grande numero di plasma, domani decidono che non ce lo possono più vendere o non ce lo vogliono più vendere per X motivi, noi automaticamente avremo un grosso problema che diventa da economico a sociale. Per questo diventa estremamente importante far conoscere non soltanto il problema. Questo era un articolo uscito sul sito del Centro Nazionale Sangue, ma dalla Gazzetta Ufficiale di settembre 2023, che stimava il danno economico del 2023 per l'acquisto del plasma. Ma fondamentalmente ci interessa anche riuscire a far capire ai nostri donatori di sangue, che sono ovviamente già sensibilizzati sul problema, che potrebbero intervallare tra una donazione di sangue e l'altra anche una donazione di plasma, perché in realtà è vero che gli uomini e le donne non in età fertile, che sono quelli che possono donare più volte nell'arco dell'anno, possono donare comunque soltanto 4 volte l'anno il sangue. Con la donazione di plasma potremmo aumentare ulteriormente tutte quante le donazioni, perché ovviamente il plasma si dona 12 volte all'anno, che sommate alle 4 del sangue ci porterebbero comunque ad avere più donatori e ovviamente più prodotti emoderivati e plasma derivati. Qui vi riportavo una tabella che spiega un po' come intervallare le varie donazioni. Nella nostra regione, come Croce Rossa, non abbiamo possibilità in questo momento ancora di raccogliere plasma sulle automoteche, perché non siamo attrezzati, perché ci vuole un macchinario differente. C'è Avis, ad esempio, che ha creato un buon progetto sulla provincia di Viterbo e hanno iniziato la raccolta anche fuori dagli ospedali. In questo momento da noi ancora è possibile andare all'interno degli ospedali di qualsiasi centro trasfusionale e donare anche per nome della Croce Rossa. Spero che questo diventi un progetto anche per noi, per una sfida del domani. Fondamentalmente non credo che vi debba spiegare a che cosa serve il sangue, penso che sapete e per quante necessità viene utilizzato. Questi sono un po' i numeri che forse sono un po' più sconosciuti, perché forse sappiamo che il talassemico ha bisogno di trasfusioni, ma forse non sappiamo che ne ha bisogno per almeno 30 e fino a 50 volte all'anno. Ovviamente alla donazione può accedere chiunque, eh? L'importante è avere un documento e conoscere la lingua per riuscire a espletare il questionario anamnestico. Vi faccio una carrellata anche sulle altre tipologie di donazioni, se non avete domande, se non volete farle tutte quante alla fine. Per quanto riguarda la donazione degli organi in Italia, vi ho riportato un articolo di legge perché penso che sia una legge che tutti quanti conosciamo, che era quella che veniva definita la cosiddetta legge del silenzio assenso. Forse però non tutti sanno o hanno ragionato sul fatto che questa legge in realtà è stata definita silenzio assenso, ma non è mai stata applicata come tale, perché per essere espletata in questa maniera c'è bisogno che la popolazione venga informata e venga informata bene, cosa che ovviamente in questi anni non è stato fatto. Quindi diventa un nostro dovere di cittadini dare o meno o negare il consenso alla donazione degli organi, perché noi siamo tenuti anche a dire che non vogliamo donare i nostri organi, ma lo dovremmo fare. Ma non può essere considerata una espressione di volontà la mancata comunicazione, come invece in realtà la legge prevedeva. Anche in questo caso vi riporto un po' i dati, perché forse non ci si rende bene conto di qual è il problema. Questi sono i dati presi dal Centro Nazionale Trapianti invece, e sono i dati dal 2014 al 2023, perché li stanno continuando a portare avanti. Fondamentalmente nel 2023, come potete vedere, abbiamo avuto 2000 donatori tra viventi e non, perché ci sono alcuni organi che possono essere donati anche da viventi. Il problema è che questi sono i dati dei trapianti invece. Ovviamente con 2000 donatori abbiamo potuto trapiantare più persone, perché su un donatore deceduto c'è la possibilità di prendere più organi e quindi ovviamente di ridistribuirle a più persone, e abbiamo avuto praticamente 4.462 trapianti, di cui 135 pediatrici. Il problema è soltanto che a fronte di questi dati noi abbiamo 4.757 nuovi iscritti alle liste dei trapianti, cioè praticamente il 50% è rientrato in lista. Abbiamo una carenza in questo momento estremamente alta. Considerate che più o meno questi sono i dati del 2024, ma sono più o meno sovrapponibili a quello dell'anno scorso. Queste sono le persone che sono in lista di attesa. Noi abbiamo circa 8.000 concittadini che sono in attesa di un trapianto. E non sono in attesa da adesso, sono in attesa già da diverso tempo. Questi sono i tempi medi d'attesa. Per un trapianto di intestino si arriva a più di 4 anni di attesa, e non è detto che queste persone ci arrivino, perché ovviamente ci sono organi che, se danneggiati, riescono a mantenere la sopravvivenza. Sono in anni, sì, sono in anni. Ci sono organi, ovviamente, che il cuore, capite bene, che ha una necessità di intervento rapida, eppure parliamo di 3 anni e mezzo. I dati sono un po' differenti tra pazienti iscritti, semplicemente perché, come vi dicevo, c'è la possibilità di donare più organi, ma c'è anche il rischio che una stessa persona abbia bisogno di più organi, soprattutto perché quando uno inizia a funzionare male e passano degli anni prima di riuscire ad accedere a un trapianto, automaticamente anche gli altri organi iniziano a risentirne. Quindi più passa il tempo, più passa il tempo e più c'è il rischio che gli organi poi di cui abbiamo necessità diventino più di uno. Questi sono invece i pazienti in lista d'attesa nella nostra regione. Sono circa 1.100, e questa è una diapositiva che mi hanno condiviso dal Centro Regionale Trapianti proprio oggi, quindi è attuale. Noi abbiamo circa 1.000 persone in attesa sugli 8.000 totali di tutta quanta la nazione. Capite che nel Lazio abbiamo una grossa percentuale. Queste invece sono le dichiarazioni di volontà, perché, come vi dicevo prima, è un nostro dovere, non è un nostro diritto, è un nostro dovere esprimere il nostro consenso o il nostro diniego. Però penso che la maggior parte di noi non lo sappia, non so quanti di voi lo hanno fatto. Adesso un pochino sta cambiando la situazione, perché con le carte d'identità elettroniche i comuni sono obbligati a chiederci di esprimerci al riguardo. Però fondamentalmente anche qui le percentuali sono veramente poche. Se considerate che queste qui sono tutte le dichiarazioni di volontà registrate, ma io vi ricordo che in Italia abbiamo questo numero di popolazione. Stiamo parlando di neanche il 3% della popolazione italiana. I consensi, ovviamente, come vi dicevo, sono il problema principale e quindi ci tenevo a spiegarvi che fondamentalmente avete più opzioni per esprimere il vostro parere. Si può andare agli uffici del comune, adesso con la carta d'identità elettronico ci viene proprio dato il modulo da compilare in cui dobbiamo dire se acconsentiamo o meno. Si può compilare il modulo dell'AIDO, che è l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, anche online senza nessunissimo problema. Si può fare una dichiarazione alla ASL di appartenenza e poi ci sono gli ultimi due casi che sono, diciamo, a firma autografa. Uno è il vecchio tesserino che fu mandato appunto negli anni 90 quando uscì la legge, l'altra è la possibilità proprio di scrivere di nostro pugno se acconsentiamo o meno. Il problema è che queste ultime due modalità non sono registrate su un sistema informatico nazionale, quindi in questo caso dobbiamo informare anche i nostri parenti di averlo fatto, perché altrimenti magari lo scopriranno quando è troppo tardi, perché non vanno a controllare giustamente. Ricordatevi che si può sempre cambiare idea in qualsiasi momento, quindi ricordatevi che se, e questo è un altro punto su cui sottolineo un attimo e richiamo la vostra attenzione, perché se voi fate oggi la carta d'identità elettronica e scrivete che non acconsentite, ma ieri avevate fatto la dichiarazione di volontà all'AIDO, quello che fa fede è l'ultima dichiarazione fatta, quindi viene annullato tutto il pregresso. Questo ovviamente ve lo dico perché ci siamo resi conto, proprio parlando con AIDO, che uno dei problemi che c'è in questo momento è proprio le registrazioni per le carte d'identità, perché il nesso comunale può ovviamente copiare la vostra scelta, può mettere sì, no e anche non mi esprimo. Il problema è che se mettono no, perché magari vi iniziano a dire che ci possiamo pensare in un secondo momento, perché purtroppo nei comuni gli uffici non sono informati, non sono preparati neanche alle domande che gli vengono fatte, quindi spesso e volentieri anche per mancata conoscenza cercano un po' di fare un po' frettoloso per non essere messi in imbarazzo magari da una domanda un po' scomoda. Se mettono no, ma voi avevate già dichiarato sì, automaticamente annullano la vostra dichiarazione. Questa invece è, e viceversa, questa invece è la statistica per quanto riguarda la donazione del midollo osseo. Abbiamo avuto nel 2023 quasi 500.000 persone in più iscritte. Ci sono delle dichiarazioni di volontà che arrivano quasi a 30.000, però abbiamo ancora una percentuale di attesa estremamente alta. Nella nostra regione questo anno si parla quasi di 2.000 persone. Questo perché? Perché purtroppo la donazione di midollo è estremamente difficile, proprio per una percentuale di compatibilità genetica che va più o meno su una persona su quattro nell'ambito familiare, fino ad arrivare a una su 100.000 tra parenti non consanguigni. Questo ha richiesto una messa in campo di forze internazionali, per cui chi si iscrive al registro viene inserito in una banca dati internazionale e se c'è una compatibilità in qualsiasi nazione del mondo, automaticamente il midollo viene spostato da una nazione all'altra per cercare di garantire la sopravvivenza delle persone, perché effettivamente chi è in lista d'attesa ha delle grosse probabilità di vincere la malattia solo ed esclusivamente con il trapianto, perché tutti gli altri trattamenti convenzionali e farmacologici non hanno avuto risultato. Considerate che ad oggi il 35% di persone non trova ancora il suo gemello genetico, così viene definito, e quindi diventa estremamente importante aumentare le persone che si tipizzano. Un altro problema, però, è che per entrare nel registro internazionale c'è bisogno di avere avere una fascia di età tra i 18 e i 35 anni, dopodiché non si viene più inseriti, quindi diventa estremamente importante riuscire a far sapere a più giovani possibili questa cosa, perché spesso e volentieri io sono una di quelle, si dice vabbè, poi è una cosa che prima o poi farò nella vita, il problema è che poi se lo vieni a sapere troppo tardi, quel poi non arriverà mai. Siamo abituati ormai a stare in una società che pospone tutto quanto perché abbiamo mille impegni, quindi è facile dire vabbè, poi prima o poi mi informo. Questo purtroppo non lo possiamo fare in questo caso. In ultimo, vi rubo gli ultimi 5 minuti. Vi parlo anche della donazione di capelli, perché credo che sia un'altra di quelle cose che spesso non si sa, non si conosce. Parliamo di donazione di capelli perché ovviamente la salute per l'OMS non è soltanto la salute fisica, ma è un benessere anche psicologico. E ovviamente sapete forse meglio di me che anche arrivare a una cura con un benessere psicologico dà ovviamente un risultato di accettazione della cura stessa da parte del nostro organismo estremamente differente. È molto più facile che una persona che sta bene riesca anche ad accettare i farmaci, paradossalmente. Qui il problema è non soltanto riuscire ad avere una parrucca, perché poi fondamentalmente ci raccontavano le associazioni competenti nel settore che ci sono delle persone che decidono di non curarsi, di non fare una chemioterapia per la paura di dover affrontare poi l'alopecia che ne consegue, e diventa importante. L'8% delle persone non vogliono fare la terapia oncologica piuttosto che perdere i capelli. È forse impensabile per noi, perlomeno per me, penso che sia una cosa che non accetterei, però purtroppo esistono queste situazioni. Qui il problema è estremamente burocratico, legislativo ed economico, perché una parrucca costa un sacco di soldi, soprattutto se è una parrucca di capelli veri. In questo momento nella nostra regione, ma in realtà un pochino su tutta Italia, le parrucche fondamentalmente non vengono erogate come un diritto alla salute. Questi sono degli estratti della Gazzetta Ufficiale, dei bandi che sono stati fatti in questi ultimi anni da parte della nostra regione, ma più o meno la situazione è uguale. Cioè, le regioni possono decidere se dare dei contributi. In questo caso, nel nostro caso, in alcuni anni siamo stati anche un po' più virtuosi, perché siamo passati da 200.000 euro a 300.000 euro, siamo passati da un ISE per accedere al contributo di 25.000 euro a uno di 50.000. Il problema è che fondamentalmente possono accedere a questi contributi soltanto le persone, e siamo fortunati che adesso parlano di pazienti, perché fino a qualche anno fa si parlava solo di donne, le persone che hanno la fortuna di stare male in quel periodo dell'anno in cui escono i bandi, perché i bandi escono 3 volte l'anno, se stai male in un altro periodo è un problema tuo fondamentalmente. Dobbiamo avere la fortuna di essere malati oncologici, perché se siamo malati dermatologici, che comunque portano ad avere una alopecia, in questo caso permanente, perché non c'è una chemioterapia che nel momento in cui finisce fa ricrescere i capelli, ma si parla di una condizione che è a vita, in quel caso non abbiamo nessun contributo. Questo mi premeva farvelo sapere, perché so che tra di voi ci sono persone che comunque hanno la possibilità di parlare e di essere magari advocacy anche con le amministrazioni comunali. Nella slide precedente vi ho messo una foto, non è tanto per elogiare me quanto per elogiare questa persona al centro, è la fondatrice della Tricostark, un'associazione, una onlus con cui stiamo collaborando e con cui stiamo facendo un protocollo di intesa. Si occupa di tricologia solidale in questo momento. Questa foto è stata scattata nella regione Lazio perché ha portato la Tricostark e ha chiesto a noi come Croce Rossa di affiancarle in questo progetto. Ha presentato questa problematica al Parlamento europeo l'anno scorso. La nostra regione ha recepito la problematica e quest'anno ha proposto una legge che cercherà di cambiare un po' le cose, quindi l'obiettivo è quello di uniformare i contributi su tutta quanta la regione, togliere il tetto massimo dell'ISE e quindi far accedere chiunque ai contributi, ma soprattutto allargarlo a tutte le patologie che portano alopecia e non escludendone ancora tutte quelle che non sono derivate da problemi tumorali. Fondamentalmente questi erano i punti un po' cardine di cui io vi volevo parlare, cercando di tediarvi il meno possibile a quest'ora con i numeri. Vi ringrazio veramente tanto per l'opportunità che ci avete dato. Se avete domande in merito a me o ai colleghi,